perfetto ritratto dell'egoismo e dell'arroganza. A causa di vari e comici eventi viene trasformato dalla sua consigliera in un lama e abbandonato in territori sconosciuti. Tutto il mondo gli crolla addosso, perde tutto ciò che pensava fosse più caro e su cui aveva fondato la sua vita e la sua identità. Da quel momento si troverà ad affrontare molte difficoltà che lo costringeranno a confrontarsi con la sua vera natura. Attraverso le sue disavventure, Cusco imparerà l'importanza di valori come l'umiltà, l'altruismo, la pazienza, la gentilezza e tanto altro. Aprendo gli occhi alla verità e trovando la felicità in un cambiamento che non pensava fosse veramente necessario. Attenzione a quest'ultima frase, perché sono tanti i cambiamenti che non reputiamo necessari, ma invece poi lo sono. E spesso per attuare questi cambiamenti è necessario passare per momenti duri e difficili. Il testo che andremo a vedere oggi si trova nella lettera agli Ebrei, al capitolo 12, potete iniziare a prenderlo se volete, dove troviamo dei versi interessanti che ci danno la giusta prospettiva sulle difficoltà e le sofferenze che possiamo incontrare nella nostra vita. Qualche mese fa, vi ricordate, avevamo analizzato Ebrei 12 dal verso 1 al verso 3 e oggi andiamo invece a vedere Ebrei 12 sempre, dal verso 4 proseguiamo fino al verso 11. Avevamo visto come l'autore aveva usato la metafora, vi ricordate? La metafora dell'atleta, così da esortare a perseverare nella corsa della fede, nonostante gli ostacoli che si possono incontrare. Questo testo invece usa un'altra metafora questa volta, ed è quella della disciplina usata da un amorevole padre verso i propri figli. Per completezza leggeremo l'intero testo, iniziando dal verso 1, e poi ci concentreremo dal 4 all'11. Mi allontano. Ebrei 12 dall'1. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. E ora andiamo ai versi che vedremo stamattina insieme. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato e avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come figli. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Gli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. E questo non è un insulto, significa che non siete, siete figli abbandonati o figli tenuti in considerazione. Inoltre abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al Padre degli Spiriti per avere la vita? Essi infatti ci correggevano per pochi giorni come sembrava loro opportuno, ma Egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recar gioia, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Preghiamo. Signore nostro Dio, guidaci ad apprendere la Tua parola, guidami nel poterla esporre in maniera serena, in maniera consona, in modo da poter trasmettere il messaggio che Tu vuoi mandare. Guidaci nell'apprendere e nel fare nostre verità che possono essere dure, che possono cozzare con quello che è magari la nostra mentalità e il nostro modo di pensare. Vogliamo imparare da Te. Aiutaci stamattina, in Cristo Gesù. Amen. Nella nostra vita ci imbatteremo spesso in domande difficili e tra le più difficili troviamo quelle sulla sofferenza. Per esempio, tra le più frequenti abbiamo: ma che senso ha questa situazione? Perché devo proprio passare per questa difficoltà? Perché devo vivere questo momento così doloroso? E nella maggior parte dei casi non abbiamo una precisa risposta. Ma c'è una motivazione comune che in maniera completa o in maniera parziale può sempre essere applicata, cioè la nostra crescita e maturazione. Attenzione però, quelle citate restano comunque tutte domande lecite. Dio non si offende se ci vengono in mente o se le portiamo in preghiera. Anzi, ne troviamo anche tanti esempi nei Salmi. Ma questo testo ci porta a porci una domanda ancora più profonda quando ci troviamo nella sofferenza, che in realtà forse è la domanda più giusta da porsi. Dio, cosa vuoi insegnarmi in questo? Cosa posso imparare? Cosa potrei correggere nel mio modo di pensare? Cosa potrei cambiare nella mia visione della vita? Prima di analizzare i versi insieme vorrei fare una veloce panoramica del testo che abbiamo appena letto, e in sintesi dice questo: l'autore incoraggia i credenti a vedere le prove e le difficoltà come possibile disciplina da parte di Dio, quindi non come segno di una mancanza di cura, ma l'opposto, come evidenza della normale cura e disciplina paterna. L'obiettivo finale è la crescita e la maturazione dei propri figli, sviluppare il loro carattere, produrre maturità. Chiama perciò i credenti a resistere nelle sofferenze, vedendole come motivo di crescita che porterà a maggiore santificazione, pace e giustizia. Andrew, scusa, se si sente bene il suono, ho molto rimbombo qui. Possiamo anche abbassare il volume. Mi sentite bene più o meno? Un po'. Lo so, ma anche se togliamo quello, ok? Forse c'è meno ribombo, mi sentite comunque? Proviamo così, perché avevo veramente un continuo. Scusate l'interruzione. Allora, dicevo, questo testo, devo ammettere che questo testo può sembrare davvero forte, difficile da ingoiare, e viene facile chiedersi: stiamo veramente dicendo che le sofferenze che sto vivendo sono permesse e preparate da Dio con uno scopo? Anche quella tragedia, anche quella malattia, anche quel bruttissimo avvenimento. Sì, la scrittura dice così, ed è veramente una verità dura e difficile da ingoiare. Preferisco che sia un teologo a trarre le conclusioni e commentare, perciò cito Bob Defingo, che disse: per i cristiani la sofferenza, in ultima analisi, proviene dall'approvazione della mano di Dio ed è per il nostro bene. Perciò dovrebbe essere vista come una disciplina divina, dovrebbe essere pazientemente sopportata come qualcosa progettato per produrre giustizia e dovrebbe essere interpretata come indicatore della cura di Dio, perché siamo parte della sua famiglia. Che ne pensate? Dovrebbe stupirci? O forse no? Ma ricordiamo sempre che i pensieri di Dio sono più grandi dei nostri, non sono come i nostri. Lui è perfettamente intelligente e saggio in ogni cosa. Ha un misterioso piano che porta avanti per la sua gloria, per la nostra gioia presente, ma soprattutto per quella finale, futura. Dobbiamo avere fiducia nel suo misterioso operato. Tornando al nostro testo appena letto, per orientarci meglio, possiamo notare che l'autore porta a riconoscere e ad accettare questa disciplina basandosi su tre fattori: le esortazioni presenti nella scrittura, le troviamo dal verso 4 al verso 5, le motivazioni logiche, che troviamo dal verso 6 al verso 10, e i frutti che ne derivano, e li notiamo invece nel verso 11. Andiamo ora a vedere nel dettaglio questi versi un po' di più, e torniamo al verso 4, leggiamolo, dice: voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Cosa significa questo verso? Lo capiamo dal collegamento con i versi precedenti. Infatti al capitolo 11 abbiamo un lungo elenco di uomini e donne che sono esempi di fede di tenacia e di resistenza, vi ricordate? E poi nei primi versi invece del capitolo 12 che avevamo visto, abbiamo l'esempio per eccellenza che è quello di Gesù. Nel primo caso abbiamo visto come alcuni di loro hanno sofferto atroci persecuzioni e sono morti pagando con il sangue la propria fedeltà al Signore. E possiamo subito notare che in confronto a loro le nostre difficoltà sono davvero piccole. Immagino abbiate già sentito storie di tremende persecuzioni, presenti proprio nella nostra epoca: discriminazioni, minacce, calunnie, distruzioni di beni, uccisioni, prigionie, familiari costretti a vedere altri membri della famiglia torturati senza alcuna pietà e poi uccisi con una ferocia inaudita. L'autore qui sta dicendo: coraggio cari miei, le vostre sofferenze a confronto di quei martiri non sono poi così enormi, potete resistere, non vi arrendete subito. Non ricordo dove lo abbia sentito, ma c'è una frase che ricordo fin da sempre. Dice: nell'epoca e nel posto in cui ti trovi, forse Dio non ti chiamerà a morire per Lui, ma sei pronto almeno a vivere per Lui? E poi è un po' strana come domanda, perché sembra quasi riduttiva, perché non c'è gioia più grande di vivere facendo la volontà di Dio, di camminando con Dio. Ma possiamo un poco capire il punto. Quando a causa della nostra fede ci troviamo in circostanze difficili, possiamo riflettere sul fatto che nel nostro contesto non siamo perseguitati fino a rischiare la vita. Proviamo ad immaginare un po' quello che ci direbbe un fratello perseguitato in Iran. Ci direbbe qualcosa del genere: se da voi non vi distruggono le famiglie e non vi uccidono, allora non sprecate le vostre vite, riempitele del Vangelo e riempite quelli intorno a voi del Vangelo con le parole e con i fatti. Godete la libertà che avete, gioite nell'essere seguaci di Cristo, che non hanno bisogno di stare in allerta o nascondersi. Riguardo invece al secondo esempio, quello lasciato da Gesù, quello abbiamo detto è il maggiore per eccellenza, perché la scrittura dice che colui che non ha mai peccato alla fine si è caricato di tutto il peccato. E alcuni studiosi pensano che il riferimento qui al sangue di cui si parla non è tanto quello della croce, ma potrebbe essere quello del Getsemani, prima della croce, dove la questione principale è la stessa vista nei versi precedenti, e cioè la tentazione a mollare, la tentazione a tirarsi indietro perché le sofferenze da sopportare sono troppo pesanti. Ricordate, Gesù in quell'occasione ha riportato una reazione riconosciuta in medicina come ematoidrosi, dove l'angoscia e il tremendo stress della sua lotta lo ha portato a sudare sangue. La tentazione di mollare, di arrendersi, era grandissima. Ecco, questo verso 4 ci dice che per noi non sarà così. Non sarà a quel livello, non sarà a questo livello. Dio sa bene come bilanciare l'intensità della nostra lotta e conosce la nostra resistenza. Ma sa anche che possiamo proseguire quando invece noi pensiamo che siamo arrivati al limite di noi stessi. Quindi ci chiede di non mollare, di avanzare ancora qualche metro. Andiamo al verso 5, dove troviamo scritto che i destinatari di questa lettera avevano dimenticato qualcosa. Questi credenti erano preoccupati e scoraggiati dalle loro afflizioni perché avevano dimenticato qualcosa che è scritto chiaramente nella parola di Dio. E allora gli viene detto di andare a rivedere un famoso verso dell'Antico Testamento che si trova in Proverbi 3:11, che è proprio la citazione che vediamo qui al verso 5 e anche 6. Rileggiamo il verso 5. E avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come figli: figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso. Da notare qui che l'autore interpreta queste difficoltà come una correzione da parte di Dio. Non ci mette alcun dubbio, alcuna ipotesi. Per lui è una cosa sicura che quelle afflizioni stanno avvenendo per la loro correzione. Ora attenzione, non è detto che la correzione sia sempre dovuta ad una disubbidienza. Quindi un meccanismo del tipo: Se appena mi comporto male, devo poi aspettarmi una correzione. Invece la correzione può semplicemente avvenire per portare maggiore crescita, maggiore maturità. senza essere legata per forza a uno specifico reato, uno specifico comportamento, ma semplicemente per far salire di livello, maturare nella fede. Del resto, finché siamo in questa terra, non saremo mai perfetti, c'è sempre spazio per la correzione che conduca alla crescita, no? Penso sia così. Se correggo mia figlia nel colorare un disegno senza uscire dai bordi, le sto sicuramente aggiungendo una difficoltà che lei non vorrebbe, e in questo caso però non sta palesemente disubbidendo a qualcosa, lo sta solo facendo a modo suo, che è un modo sbagliato, però è mio compito correggerla, portarla a fare la cosa più difficile e più scomoda magari, così da condurla a una maggiore maturità e una maggiore crescita. Riportato nella sfera del discepolato, quindi per quanto riguarda noi, significa che Dio inserirà nel nostro cammino delle difficoltà, così da portarci a una maggiore maturità e ad essere sempre più conformi al carattere di Cristo. Ma parlare è facile, no? È ovvio che arrivano tante domande, arriva per esempio la fatidica domanda che vale sia per i credenti che per i non credenti, più che altro per i credenti maturi e i credenti un po' meno maturi. Si fa la domanda: se sto camminando con il creatore dell'universo, che mi sostiene, che mi protegge, che mi guida, perché deve permettere questa difficoltà, questa sofferenza? Perché la vita deve essere così dura? E la risposta è nella scrittura, proprio in questi versi. È la disciplina di Dio, ecco cos'è. Ed è così che noi dobbiamo vederlo. Quando arriva la prova e la sofferenza, cosa scatta nella nostra mente? Potrebbero scattare diversi pensieri e diverse reazioni. Potremmo dare la colpa al nemico, a Satana, rivolgerci a lui scacciandolo, sgridandolo, e poi magari cadere nel vittimismo, addossandogli tutta la colpa. Oppure, a proposito di colpe, potremmo dare la colpa ad altri intorno a noi, perché magari una serie di circostanze hanno portato a una reazione a catena che alla fine ci ha danneggiati in prima persona. Oppure potremmo dare la colpa a Dio. Dio che ci sta trattando non come dovremmo meritare, perché dopo essergli stati federi, dopo averlo seguito e averlo servito, questa situazione proprio non potevamo aspettarcela. E quest'ultimo forse potrebbe essere proprio il punto in cui stavano sbagliando gli ebrei al capitolo 12, erano sotto persecuzioni, sotto ingiustizie, magari si facevano questa domanda. Ma in questi versi ci viene detto di optare per un'altra interpretazione, nessuna delle tre precedenti. Ed è un'interpretazione che tiene più conto dell'amore di Dio, della nostra umiltà e della nostra fiducia in Lui. E cioè che tutto questo succede perché veniamo amorevolmente formati nella disciplina. E magari qualcuno si chiede: ma in che cosa avrei bisogno di correzione? E se ti stai facendo questa domanda, allora hai veramente bisogno di tanta correzione. Non sai di essere un peccatore? Non sai che generi continuamente nella tua testa pensieri disgustosi, pieni di malizia, orgoglio, invidia, superbia, giudizio e tanto altro? Non sai di essere ripugnante rispetto al perfetto standard di Dio? È per questo che hai bisogno di un perfetto Salvatore in Cristo Gesù. Davanti al Dio perfetto, per essere accettato, non puoi presentarti con i tuoi buoni propositi o il tuo essere una brava persona. Hai bisogno di qualcuno che ti sostituisca totalmente. E questo è quello che ha fatto Gesù morendo sulla croce. Si è caricato di un debito, una condanna che doveva essere tua. Ora ti basta ammettere il tuo bisogno di perdono e chiedere a Gesù di perdonarti. Lui non ti chiuderà la porta, perché l'ho detto chiaramente: colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Quindi puoi approcciare a Gesù come un amico che ti accoglie e che ti perdona. E poi capirai anche che hai bisogno di crescere e maturare su tanti aspetti. Torniamo al nostro testo. Come potete notare, la parola disciplina o correzione è continuamente ripetuta quando l'abbiamo letto inizialmente tutto. Tutto il testo ne è pieno, dall'inizio fino alla fine. Per i curiosi, la parola originale greca è paideia, che in questo testo è presente una decina di volte. Questa parola è solitamente usata per indicare l'educazione dei bambini. Ma attenzione, c'è un'altra parola che è continuamente ripetuta in questo testo, ed è huios, cioè figli, che insieme ad altri riferimenti di rapporto padre-figlio raggiunge anche questa una decina di presenze nel testo. Quindi abbiamo due termini continuamente usati che rendono l'idea della metafora di cui si stava parlando. Figli da educare, che hanno bisogno di fare training, di crescere, di essere disciplinati nell'amore. Sapete, viviamo in un'epoca strana, dove la disciplina, specie per i bambini, è ritenuta superflua, o a volte anche nociva. Infatti, spesso parlando di educazione dei bambini, la disciplina raddrizzativa, termine che non esiste ma che rende l'idea, è vista come violenza o come brutalità. Invece ai bambini bisogna accompagnarli nel loro flusso di scelte e attitudini, non c'è giusto o sbagliato, non serve usare autorità, non serve metterli in dei limiti o applicare delle correzioni, semplicemente basta dare le giuste informazioni a loro, senza forzarli o ottenere o influenzare le loro innocenti menti. Noi sappiamo che non è così. Del resto posso capire un po' l'approccio, perché è un po' una si basa sulla visione del mondo, sulla filosofia di vita. Per esempio, noi crediamo che gli esseri umani sono egoisti fin da bambini, lo possiamo notare: mio, 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 ti strappo il ciuccio se lo voglio e non mi interessa se tu piangi a squarcia la gola, io voglio il tuo ciuccio e me lo prendo, e se ti avvicini per riprenderlo ti picchio pure. Abbiamo l'innata tendenza alla ribellione, alla violenza, ad affermare falsità per proprio vantaggio e tanto tanto altro. Abbiamo il cosiddetto peccato. E in teoria è una cosa così evidente, non servirebbe nemmeno parlarne. È ovvio che i bambini hanno bisogno di correzione. Se abbandonati a se stessi darebbero il meglio, del male che possiamo immaginare. Ecco perché è necessario, buono, giusto, usare una disciplina che va a raddrizzare, raddrizzativa. E tornando a noi, che pensiamo di essere adulti e intelligenti, in realtà noi siamo proprio come quei bambini. Abbiamo tanto bisogno di essere corretti. E Dio, come buon padre, opera anche per la nostra correzione. La correzione fa male, e molto spesso è assolutamente necessario che faccia male. Forse è l'unico modo per lasciare impresso il messaggio. Quindi possiamo aspettarci del dolore. Nella maggioranza dei casi riprendiamo i nostri figli verbalmente, ma poi altre volte dobbiamo applicare una correzione più ferma e duratura. Nella scrittura abbiamo chiari riferimenti a questo, ma spesso non ne teniamo conto. Biblicamente la disciplina sui bambini non deve avvenire come in alcune modalità moderne, togliendo qualche attività, togliendo uno svago, un divertimento, facendo saltare un gioco o cose del genere. Biblicamente la disciplina avviene con la verga, che quindi includerà anche un moderato dolore fisico. So che questo è in grande controtendenza nel mondo di oggi moderno, ma se siete curiosi di approfondire l'argomento, allora potete fare qualche ricerca, soprattutto nella scrittura, nella Bibbia, poi magari confrontarvi con gli anziani sul tema, perché è importante che i genitori abbiano chiaro questo aspetto. A volte vediamo o abbiamo idee di esempi di disciplina con la verga attuata in modo abbastanza sbagliato, immaginando, abbiamo un'immagine diversa, abbiamo un'immagine di non lo so, colpire in maniera violenta, a sorpresa o come sfogo dei genitori, con rabbia, con istinto. Quello non è il tipo di disciplina di cui si sta parlando. Invece in quei momenti si deve usare amore, calma, bisogna parlare tanto. Ci sarebbe troppo da dire, però potete approfondirlo se siete interessati. Ma la Bibbia è chiara: se eviti e un risparmi la verga, il risultato sarà un bambino disubbidiente e viziato. Questo è il modo in cui Dio ci corregge, fa training con noi, ci scuote, fa in modo di avere la nostra attenzione, ci dimostra che è meglio una minore sofferenza ora invece che una maggiore sofferenza dopo. Vorrei fare un'importante distinzione tra due concetti: la punizione di Dio come giudice e la disciplina di Dio come padre. Qual è la differenza? La punizione ci parla di un debito da saldare, di malefatte da pagare, di castigo, di condanna, di pena. E questo, sappiamo bene, non è il caso dei figli. Siamo d'accordo su questo. Per i figli c'è invece l'amorevole disciplina di un padre che ha cura e vuole il suo bene. Questo è un punto che deve essere chiaro, molto chiaro nelle nostre menti. Dio non ha in serbo punizioni per noi, perché tutta la condanna è già stata assorbita da Cristo Gesù. È scritto chiaramente nella scrittura: non c'è più alcuna condanna per coloro che appartengono a Dio. Niente condanna per i figli. Dio non è più nostro giudice, ora è nostro padre. E quindi ci aspettiamo solo una amorevole disciplina. È facile che nei momenti duri di disciplina possiamo sentirci abbandonati, come se nostro padre non si curasse di noi, come se il suo amore si fosse affievolito, fosse svanito. Questa è una facile bugia per noi. Un po' di anni fa ho avuto dei momenti in cui pensavo proprio questo, che l'amore di Dio verso di me fosse finito, che non si stava curando di me e quindi non mi sentivo veramente amato. E nel mio diario ho segnato una frase di Jerry Bridges, che ho trovato adatta, e dice: l'infallibile amore di Dio per noi è un fatto oggettivo affermato continuamente nella scrittura. È vero che tu lo creda o no, i tuoi dubbi non possono distruggerlo e nemmeno la tua fede può crearlo. L'amore del nostro Dio, del nostro Padre, è stabile, è perfetto, è duraturo. Sempre al verso 5 notiamo due possibili approcci sbagliati che potremmo avere durante la disciplina. Non dice non disprezzare e non perderti d'animo. Quindi da un lato potremmo prenderla alla leggera, come nel freghismo, e dall'altro potremmo totalmente scoraggiarci per il peso della situazione. Questi due sono gli estremi da evitare, perché da un lato non dobbiamo pensare che la disciplina è cosa da poco, qualcosa che si può ignorare senza prenderlo come momento per esaminarci, senza sentirne l'urgenza, prendendolo alla leggera. Ma dall'altro non dobbiamo nemmeno perderci d'animo, come dice qui, pensare che sia arrabbiato con noi, che non sia pronto a perdonare, che sia scatenando tutta la collera, che non ci sia amore nel suo operato. No, Dio è un padre buono e perfetto, che userà sempre il giusto modo per disciplinare, e lo farà sempre nell'amore e per l'amore dei suoi figli. Abbiamo concluso la prima parte, le esortazioni presenti nella scrittura, quindi verso 4 e 5. Questo era il primo fattore per riconoscere e accettare questa disciplina. Andiamo ora alla seconda parte, al secondo fattore, le motivazioni logiche. Le motivazioni logiche le vediamo dal verso 6 al verso 10. Il verso 6 dice: perché il Signore corregge quelli che egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Notiamo la logica, no? Il Signore chi dovrebbe correggere? Ovvio, quelli che ama, altrimenti non gli interesserebbe nulla. E chi dovrebbe punire, cioè disciplinare? Ovvio, quelli che riconosce come figli. E lo stesso viene ribadito al verso 7, dove leggiamo: qual è il figlio che il padre non corregga? È logico, ci siamo, non fa una piega. E poi continua al verso 8 con un'altra motivazione logica: se mai foste esclusi da questa correzione, allora non sareste veramente figli. Il risultato di non avere un'educazione o correzione è come essere figli di nessuno, generati fisicamente ma non curati nell'animo, messi al mondo e poi abbandonati a se stessi, a qualunque istinto naturale. Spostandoci invece al verso 9 troviamo un inoltre, quindi stiamo aggiungendo un'altra motivazione logica, e stavolta viene usata un'analogia tra la disciplina dei genitori umani e la disciplina di Dio. Rileggiamo il verso 9. Inoltre abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto più al Padre degli spiriti per avere la vita? Come funzionano le cose in un mondo ideale? In un mondo ideale i genitori sono i correttori, sono gli educatori, si sbracciano e si impegnano per insegnare cose buone e quando lo reputano opportuno non trattengono la giusta, buona e dovuta correzione, disciplina. Di conseguenza, sempre in un mondo ideale, i figli si sottomettono con umiltà e mansuetudine all'autorità dei genitori, riconoscendo che hanno bisogno della loro guida. E se ciò è buono e giusto nella sfera umana, sta dicendo il testo, non vale ancora di più e molto di più nella sfera spirituale? Certo, anche questo è logico. Logico, no? Ovvio. Se la disciplina che ci è stata amministrata dai nostri padri fallibili ha dato dei benefici, allora sicuramente la disciplina amministrata dal padre perfetto sarà infinitamente più vantaggiosa e piena di benefici. Passiamo al verso 10, che dice: essi ci hanno corretto per pochi giorni come sembrava loro opportuno. Parlo un momento ai ragazzi. I vostri genitori sono imperfetti, però vi amano e perciò ce la mettono tutta. Ma ovviamente lo fanno come sembra loro opportuno e non è sempre il modo migliore o più giusto secondo voi. Tutti noi siamo stati in qualche modo vittima di errori dei nostri genitori, nessuno escluso, chi più chi meno, avendo genitori normalmente imperfetti. E cosa si fa in questi casi? Nulla. Voi genitori, voi figli imperfetti, loro genitori imperfetti. Non si fa nulla. Ciascuno deve continuare a mantenere il proprio ruolo con fedeltà. Nel caso dei figli, con rispetto e obbedienza. E voi sapete bene che non è facile. Ma questa è la vostra strada di benedizione. Questo è gradito davanti a Dio. Quando li sopportate con rispetto e obbedienza, state facendo la volontà di Dio e avete tutta la sua approvazione. Di sicuro vi ricompenserà e ne gusterete tutti i benefici, al presente e anche al futuro. Superate la mediocrità di questa società che trasmette solo odio e amarezza, disprezzo verso padre e madre. Lo vediamo ovunque, lo vediamo nella musica, lo vediamo nei discorsi, nei film. Siate prima di tutto figli del Dio Padre Creatore e Signore di ogni cosa. Camminate ad un livello superiore. Usate amore, gentilezza, grazia, pazienza, affetto. Svergognate chi si comporta diversamente contro i propri cari. Portate armonia e felicità in famiglia, accettando di rinunciare a qualcosa, sapendo di umiliarvi per amore, riconoscendo che siete in un percorso di maturazione, ma che siete amati. E chi vi ama veramente non è il mondo lì fuori. Chi vi ama veramente sono i vostri genitori. Siate ubbidienti a Dio prima di tutto in questo. Due parole anche ai genitori. Voi lo state facendo come sembra a voi opportuno. È vostro dovere impegnarvi affinché questo vostro modo opportuno sia il migliore possibile. E come si fa? Sicuramente non dovete cercare la risposta internamente. Una cosa è certa, la risposta non è dentro di te, come dice una famosa frase. Non seguire il tuo cuore, come dice un'altra famosa frase. Non fidarti della tua filosofia, di quello che hai sentito in TV. Non fidarti dell'esempio visto, assimilato dal tuo precedente nucleo familiare. Dobbiamo invece fidarci della parola di Dio. La parola di Dio ci mostra la volontà di Dio anche in queste tematiche. E poi successivamente ci sono comunque ottimi strumenti come le chiacchierate con altri genitori maturi o la lettura di buoni libri che prendono la Bibbia come fondamento di questi argomenti. Dobbiamo essere pronti a metterci in gioco. Educare e correggere costa molte fatiche. Dobbiamo rinunciare alla pigrizia, essere pronti a cambiare, cambiare nelle nostre reazioni, nelle nostre azioni, nelle nostre parole, imparare a chiedere perdono, ad essere un esempio in tutto, a rivestirci del carattere di Cristo, a specchiarci nella scrittura e pentirci delle nostre mancanze, anche pubblicamente, e poi lasciare tutto al buon padre, riposando nella sua grazia, senza sensi di colpa. Del resto sono suoi prima di essere nostri. Sempre al verso 10, torniamo a parlare del nostro rapporto genitore-figlio tra noi e Dio. Dice: egli lo fa per il nostro bene. E la cosa bellissima è che lo fa perché ci ama. Dio è l'unico che veramente ci disciplina nella misura corretta e perfetta. Proprio come quando diciamo a un bambino di non mettere le dita nella presa della corrente. Lui non lo capisce, per lui è un nostro stupido, inutile capriccio senza senso, ma il genitore sa bene che invece è una questione di vita o di morte e perciò deve per amore correggere quel comportamento, anche con la forza se necessario, perché non basta mettere i tappi, sapete, per chi si ricorda, ora non si vedono più in giro, ma c'erano i tappetti per le prese, perché ciò che deve essere capito è il concetto di ubbidienza, altrimenti il pericolo sarà altrove, sarà a casa della zia o della nonna. Quindi siamo tutti d'accordo che quando i nostri genitori dicevano è per il tuo bene, lo intendevano veramente, perché proveniva veramente dal loro cuore. Allora non lo capivamo o non lo credevamo, forse ora ne abbiamo meglio l'idea. È lo stesso comunque, identico vale con Dio. Dobbiamo imparare ad avere fiducia che la sua correzione è per il nostro bene. E mi viene difficile a dirlo, è una cosa che non riesco a dichiarare con forza e con ardore, ma dobbiamo accettare e apprezzare quando Dio ci corregge. Non è così facile, è facile a dirlo, ma poi è dura a sopportarlo, perché implicherà sofferenza, dolori, tristezza, pianti, confusione, disorientamento, ma tutto ha uno scopo, è tutto per uno scopo. Ed ecco poi lo scopo, sempre al verso 10, affinché siamo partecipi della sua santità. Perché Dio vuole renderci partecipi di questo? Evidentemente perché questo è qualcosa di buono per noi. La santità, la santificazione, la crescita e la maturità spirituale è bella, è piacevole, è degna di sacrifici, degna di sforzi, degna di essere perseguita. L'Apostolo Pietro nei versi finali della sua lettera ha scritto così: ora il Dio d'ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. Cosa significa? Significa che ci distacchiamo dal peccato, dal modo di pensare e di fare di un individuo corrotto e accecato dalla lordura, per cambiare i nostri desideri verso la purezza e verso l'ordine. E questo ogni giorno di più sta prendendo piede in noi. Siamo suoi discepoli, lo stai notando? Stai crescendo in santità, noti miglioramenti rispetto all'anno scorso. Sei un po' più simile a Cristo. Vai assimilando sempre di più il suo carattere. Spero che ciò sia vero per ciascuno di noi. Andiamo ora a vedere il terzo e ultimo fattore che ci porta a riconoscere e accettare la disciplina di Dio verso noi, suoi figli. Sono i frutti che ne derivano. E questa terza parte la vediamo al verso 11 e andiamo a leggere questo risultato finale. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recar gioia, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Da notare che prima che ci venga detto il risultato, troviamo una premessa. Questa premessa ci rende coscienti di una cosa abbastanza ovvia, ma che è buono e giusto ricordare. Nessuna correzione sul momento porta gioia. Ovvio, no? La correzione non è piacevole, non porta sicuramente gioia, perché fa male. E Dio permette proprio questo, magari perché altrimenti non sarebbe efficace, non arriverebbe in profondità, non lascerebbe un segno, un impatto, non produrrebbe un vero e duraturo cambiamento. Deve portare una certa dose di tristezza, deve suscitare quell'emozione. Per chi di voi ha visto Inside Out, Specie nel primo film, il personaggio Tristezza inizialmente veniva sempre snobbato ed evitato, specialmente da Gioia. Gioia non voleva mai che intervenisse. Perché? Perché pensava fosse inutile, anzi deleteria. Ma invece alla fine scoprirà che il suo intervento in certi casi è assolutamente necessario. C'è bisogno anche di tristezza. La tristezza mette in risalto certi fattori che non possono essere invece trattati con superficialità o con sorrisini. Attenzione, poi c'è una parola interessante ed è sul momento. C'è un fattore temporale, sul momento. La tristezza portata dalla correzione è solo per un certo momento. Non è intesa per essere duratura e non è intesa per essere lo stato finale. Quindi è giusto riconoscere il disagio, la tristezza, la sofferenza della disciplina, non dobbiamo negarlo, facendo i duri o diventando insensibili. È ovvio che non c'è gioia quando un'improvvisa tempesta ci travolge, quando i tuoi equilibri e quel benessere che immaginavi dovuto viene messo sotto sopra. La tristezza c'è, è impossibile negarla, ma allo stesso tempo dobbiamo avere una visione che punta ai benefici e alle benedizioni a lungo termine. Alcuni mesi fa ho dovuto affrontare varie difficoltà al lavoro e per chissà di cosa parlo, quando le cose vanno male nel tuo lavoro, quando dalla mattina fino a poi alla sera vivi giornate pesanti e frustranti, allora tutta la tua vita ne è impattata. Arrivi alla sera distrutto e senza energie, sei nervoso e ti scaldi facilmente, sei confuso e ogni piccola decisione ti sembra una cosa enorme. Anche la tua prospettiva sul denaro cambia, diventi meno generoso, sei apatico e non ti va di programmare nessuna attività, tutte cose del genere. Però inizi a pregare tanto, porti a Dio tutto quel carico, tutta quella sofferenza, gli ricordi continuamente della tua situazione e nel frattempo ti metti in gioco, rifletti sulla tua attitudine, scopri che nonostante la sofferenza ti sembra ingiusta e per te ingiusta, vedi una reazione sbagliata in te, trovi del peccato, trovi degli idoli a cui ti stai prostrando, trovi orgoglio, trovi brama, trovi aspirazioni carnali, trovi poca fede. E tra preghiere e riflessioni per la grazia di Dio, un giorno ho capito che dovevo forzarmi a fare una cosa: accettare la volontà di Dio, avere fiducia nel suo misterioso operato, umiliarmi e riposare in Lui. Così sono andato nella mia email, ho creato una nuova email, ho scritto nell'oggetto: lascia fare a Dio, tuo padre. E lo stesso ho scritto nel contenuto dell'email: lascia fare a Dio, tuo padre. E l'ho tenuto lì in bozza, così da averlo sempre sott'occhio. È ancora lì, prima o poi la eliminerò sicuramente. Ma volevo veramente realizzare quella verità: lascia fare a Dio, tuo padre. Ero ancora in mezzo alla tempesta, ma ipotizzo che Dio aveva raggiunto il suo obiettivo: farmi confidare in Lui, insieme a farmi notare il mio peccato. Poco tempo dopo, infatti, una serie di eventi hanno portato ad acquietare di molto le acque e la tempesta è passata. Le cose al lavoro sono andate molto meglio. C'è ancora tanta strada da fare, ma penso che Dio mi ha forgiato e mi ha fatto maturare, soprattutto nella fede. Questa è stata una di quelle correzioni di cui avevo bisogno. Torniamo al nostro testo, siamo al verso 11, dicevamo. Ci sono anche tre parole molto interessanti. In seguito, tuttavia. In seguito, tuttavia. Alla fine della sofferenza, alla fine della tristezza, verrà fuori un prezioso risultato. E quale sarà il risultato? Dice: produrrà un frutto di pace e giustizia. Un frutto con due elementi al suo interno. Pace, tutti vogliono la pace. Ma abbiamo un nemico per la nostra pace, ed è il peccato, ci porta via la pace. Il peccato, anche se non sempre lo si nota, porta turbamento, confusione, disordine, irrequietezza. Invece essere poi corretti porta alla pace. E l'altro è giustizia. La giustizia mostra la verità, quindi ciò che è giusto, ciò che è vero. Per esempio, quando nella nostra vita c'è orgoglio, Vuol dire che abbiamo un concetto di noi sbagliato, che manchiamo in umiltà, che non abbiamo veramente capito come stanno le cose. E questo puzza di bugia, di falso, non di verità. E quindi non è ciò che è giusto. Come quando ci sentiamo padroni delle nostre vite. Pensiamo che qualcosa ci è dovuto e quindi pretendiamo certe cose. E poi Dio ci porta a delle circostanze che ci atterrano, che distruggono il nostro ego, il nostro orgoglio, così da riportarci a ciò che è vero e a ciò che è giusto. Per esempio, che siamo totalmente dipendenti da Lui e che non possiamo vantarci di nulla o pretendere nulla. Questa è la verità. Questa è la giusta prospettiva, il giusto punto di vista. Quindi il frutto sarà pace e giustizia. In chi, dice il testo? In coloro che sono stati addestrati. Training. Accettiamo e riconosciamo che abbiamo bisogno di training, di essere addestrati e a volte anche domati, addomesticati nella nostra furiosa, a volte, ribellione a Dio. Quindi cosa ne facciamo allora di questi versi stamattina? Cosa ci portiamo a casa? Beh, sicuramente delle verità dure, ma piene di affetto e amore. L'autore infatti ci trasmette che Dio vuole che accogliamo la correzione che viene da Lui come buon padre amorevole, anche se dolorosa. Anche nelle circostanze più dure, nella tragedia, nella malattia, nei problemi economici, nei problemi al lavoro, nelle relazioni familiari difficili. C'è un motivo, c'è un obiettivo, che magari solo Dio sa. E il messaggio di oggi non è semplice da ingoiare o da digerire, ma porta con sé tanta consolazione per tanti motivi. Quando sei nella prova, Dio non ti sta punendo. Dio vuole farti crescere e insegnare ancora qualcosa di più perché ti ama. Vieni corretto perché sei amato, perché Dio ci tiene a te, perché sei figlio. La sua correzione non è troppo dura, è ben calibrata e adatta per te. Accettala, non ribellarti. Non chiederti solo il perché, ma chiediti anche: Padre, cosa vuoi insegnarmi in questo? Cosa posso imparare? Cosa potrei correggere nel mio modo di pensare? Cosa potrei cambiare nella mia visione della vita? E poi ricorda l'obiettivo finale: pace e giustizia. Questo include la tua crescita e la tua santificazione, un carattere e un cuore cambiato che rispecchia sempre di più il proprio maestro, venendo scolpiti e modellati così da diventare sempre più simili a Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Chi ha iniziato un'opera buona in noi e che la porterà a compimento. Preghiamo. Nostro Signore, nostro Padre, grazie per il testo di oggi, per aver appreso da Te queste verità. Aiutaci ad accettarle, ad accettare la Tua amorevole correzione quando arriverà, anche se includerà della sofferenza, anche se noi pensiamo che non sia necessaria o che sia troppo dolorosa, che possiamo essere figli maturi, umili, che hanno fiducia nel Tuo operato. Signore, questo messaggio potrebbe sembrarci duro, ma proviene dal cuore del Padre, il cui amore e la cui saggezza sono al di là di ogni nostra idea. Grazie perché ci hai detto che ci sosterrai, che non permetterai che ne siamo schiacciati, ma ci condurrai e alla fine la Tua buona e perfetta volontà sarà fatta in noi. Dacci forza, dacci saggezza, dacci fede. Grazie in Cristo Gesù. Amen.